Donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno infatti gli disse: che desideri, o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandarono l'un l'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: io cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi, poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico: levate i vostri occhi e guardate i campi che già pianteggiano per la mietitura. E chi miete riceva salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: non semina e non miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città, ha detto a lui, per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo.
Gesù doveva passare per la Samaria. Questo versetto che spesso in liturgia Galia è un versetto però importante per il percorso di lezioni, di esegesi. Perché? Perché è bello percepire che dal primo versetto una cosa importante di questo brano è Gesù che entra nella storia di questa donna, è Gesù che entra nella vita di questa donna. Il verbo greco di questo doveva è un verbo, come si dice, tecnico, ed è, significa in qualche modo, dice, il dispiegarsi del progetto di Dio dentro la storia. Gesù sta, potremmo dire, dispiegando con la sua vita il progetto di Dio dentro la storia, che ha quindi un primo punto importante sul quale anche noi dobbiamo fermare la nostra attenzione. Vedete, è importante comprendere, per accostare questo brano, che non siamo noi innanzitutto a cercare Dio, ma è Lui che cerca noi. Vedete, la vita cristiana non è innanzitutto qualche cosa da fare, ma un incontro da vivere. L'esperienza di un incontro nel quale un altro entra nella mia storia, vuole entrare nella mia vita, vuole entrare nelle cose anche ordinarie. Vedete, era la vita quotidiana di questa donna andare al pozzo, andare in questo deserto a raccogliere acqua. Gesù deve passare per questa strada. Gesù vuole passare per la nostra strada. E allora questo può anche diventare una prima domanda che ci introduce al testo. Ecco, ma realmente la mia vita cristiana è l'incontro con qualcuno, l'incontro con un vivente? È vero, la vita cristiana è anche il culto che noi celebriamo la domenica, è anche alcune leggi morali che io devo realizzare, è anche un modo di interpretare la vita, è vero, però nel suo cuore, nel suo centro, per me, per la mia vita, l'esperienza cristiana è l'incontro con qualcuno, è riconoscere che Dio mi viene a cercare. Ma si dice ancora: Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva presso un pozzo. È bello quello che dice Sant'Agostino commentando questo brano, commentando il Vangelo di Giovanni. Dice così: per cercare me, ti sei seduto stanco presso un pozzo per cercare me ancora una volta. Vedete, per favorire questo incontro Dio si fa debole, si fa sedato, si fa straniero, si fa pellegrino. I padri della Chiesa parlavano del grande mistero della condiscendenza di Dio. Qualche padre della Chiesa diceva: il vestito di Dio è l'umiltà. Dio si è fatto povero, Dio si è fatto straniero, Dio si è fatto bisognoso per poter incontrare me, per potermi venire a cercare, ha condiviso anche le mie fatiche, ha camminato con me nel deserto, è entrato nella mia storia, ha condiviso anche le mie ambiguità, perché questa donna ha tante ambiguità senza condividere il peccato. E questo grande mistero è un mistero di misericordia, un mistero di condiscendenza, perché vedete, Gesù in questo mistero di condiscendenza si siede nel luogo della nostra sete. Dicevo nell'introduzione che cos'è questa sete che accompagna il cuore dell'uomo, la vita dell'uomo. Certamente è un fatto storico, questa donna va a cercare da bere, ma è un fatto profondamente simbolico per Giovanni. La sete è il bisogno che l'uomo ha nel suo cuore di essere dissetato da un amore profondo, da una comunione profonda. Questa donna, vedete, ha un profondo bisogno di essere amata. E allora è molto interessante questo secondo fatto. Vedete, noi possiamo credere, possiamo ipotizzare che Dio venga a cercarci nei momenti di grande ascesi, no? In cui andiamo nel deserto, in cui andiamo a fare un ritiro spirituale, che Dio venga a cercarci in cose eccezionali, che Dio venga. Invece questo brano ci dice un'altra cosa: Gesù viene a cercare me dentro la mia storia quotidiana, anzi nel luogo del mio pozzo, dove io ho più bisogno di essere amato, dove io ho più bisogno di comunione. E tutte le volte allora che in qualche modo io so manifestare a me stesso questo bisogno di amore, di comunione, se guardo in profondità, lì incontrerò il volto di Dio che mi aspetta, che mi attende. Però vedete, ci sono alcune condizioni nel cuore di questa donna per poter incontrare in Gesù la presenza di Dio. Potremmo dire così, vedete, questa donna, dentro le sue esperienze, però ci accorgiamo che non ha smesso di avere un cuore ospitale. Seconda cosa, questa donna, con tutte le sue ferite, forse per queste ferite che ha sperimentato, non ha smesso di avere un cuore umile. E ancora questa donna non ha smesso di lasciare che un altro la svegli a se stessa. Vedete, dobbiamo penetrare in profondità il cuore di questa donna, è importante capire le caratteristiche di questa donna, perché vedete, è molto facile per una persona che ha fatto diverse esperienze di fallimento, come questa donna, ha incontrato magari tanti uomini, ha vissuto tante cose, diventare una persona cinica, una persona disillusa, una persona incapace di aprirsi ancora con stupore alla vita, no? Con stupore all'esistenza. Ricordo una ragazza una volta che aveva probabilmente 16-17 anni, ecco, un brutto ricordo, scusatemi, però per farmi capire, questa ragazza si era fidanzata con una persona molto più adulta di lui, era stata insieme 3 o 4 mesi, nel momento in cui questa ragazza, aveva accettato di andare a letto con lui, immediatamente il giorno dopo era stata abbandonata, lasciata. Quando io ho parlato con questa ragazza mi sembrava che è come se fosse spenta, non aveva più l'accensione, non aveva più luce negli occhi, e era totalmente spenta. Vedete, siamo in un mondo in cui è molto facile diventare cerci. È molto facile disilludersi anche per le esperienze che dobbiamo subire. Io credo che c'è anche una realtà giovanile che avanza, dove proprio per le tante esperienze che questi ragazzi fanno, come vedevo in università, molto spesso si diventa facilmente cinici, appunto, disillusi. Ecco, questa donna, vedete, invece non ha smesso di stupirsi, non ha smesso di avere un cuore che si apre all'altro, non ha smesso anche di avere un cuore che si apre a chi ha bisogno, a chi gli chiede o ha sete, non importa, attenzione, qui c'erano tanti motivi per cui quest'uomo non doveva essere incontrato, eh. Voi sapete bene probabilmente che un giudeo non si sarebbe mai fermato con una samaritana e viceversa, perché i samaritani venivano chiamati cani, quindi venivano esclusi. Un rabbino, poi Gesù era un rabbino, non si sarebbe mai fermato con una donna, la donna tendenzialmente era impura per il tempo, quindi un rabbino, parlare pubblicamente con una donna era qualcosa di sconveniente. Ecco, vedete, qui sia Gesù sia questa donna fanno uno sforzo grandissimo di superare ogni ostacolo che non permette di aprire il cuore all'altro. Vedete, ci sono sempre dei muri, e muri sempre nuovi che noi alziamo, che ci separano dagli altri, anche dalle persone più vicine con noi viviamo, che, con cui viviamo. E vedete, ci dice questo brano, la prima condizione per incontrare continuamente Dio è che il tuo cuore non abbia muri di separazione con gli altri, che il tuo cuore non perda ospitalità verso il fratello, che il tuo cuore sappia continuamente rinnovare il desiderio di incontrare, Scusate, un ricordo, mentre venivo col treno adesso, io ero su una così, seduto qui, e qui davanti c'erano quattro persone che mi sembravano anche molto vicine alla chiesa, no? Ecco, così, scusate, mi viene in mente, non lo dico, no? Ecco, e tra le cose che si dicevano, ecco, così, però questi latinoamericani io non li sopporto, però questi arabi, cioè che sono andati avanti, io non li, scusate, mi viene perché mi viene, ecco, lo so, ci sono tanti problemi, non entro nel problema specifico, politico, sociale, lasciamo stare, però un credente non può non avere il cuore aperto all'altro, poi lo si faccia in tanti modi, la politica è un altro discorso, però ecco, questa samaritana, vedete, non ha smesso di ospitare nel cuore il fratello, non ha smesso di essere umile, forse proprio per le batoste che ha preso nella vita, non smette di essere umile. Quando Gesù gli dice, vedete questa cosa, no? Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede di avere, tu stesso gliel'avresti chiesto. A questo punto questa donna poteva dire, ma questo qua cosa vuole? Uno straniero viene qua, si siede, non ha da prendere l'acqua, non può bere, questo se la tira, come dicono oggi. Andiamo via. Invece no. Questa donna non ha smesso di avere un cuore capace di accogliere anche quel messaggio di verità che l'altro è venuto a portare. Ma vedete com'è difficile che qualcuno oggi ci dica, ma guarda che tu certo hai la tua acqua, ma ti manca qualcosa, ti manca un'acqua viva. Com'è difficile credere che io non basto a me stesso. Forse ricordate quella pubblicità che a me ha molto colpito, un po' vecchia, no? Forse vi ricordate quella pubblicità dove c'era una ragazza che si fermava in autostrada con la sua 500, 600, alzava il cofano, non riusciva a mettere a posto la macchina, improvvisamente arrivava uno con una Ferrari, si fermava davanti, scendeva tutto bello aitante, sorriso 32 denti, metteva a posto la macchina in 3 minuti, andava lì dalla ragazza che era anche lei bellissima, sorrideva eccetera, veniva fuori la pubblicità, Denim Musk, per l'uomo che non deve chiedere mai. Spesso questo è l'idea. l'ideale dell'uomo che ci viene presentato. L'uomo che non ha bisogno di nessuno, l'uomo che non deve chiedere a nessuno, l'uomo che basta a se stesso. Non è così l'uomo del Vangelo. Gli altri ci sono necessari, portano una verità di cui anch'io ho bisogno per vivere. Ma non solo questa donna è l'ultima cosa che caratterizza il suo cuore. Ancora un'umiltà ancora più grande, vedete, perché questa donna accetta di essere svelata, accetta di essere svelata. Accetta che Gesù guardi dentro il pozzo oscuro della sua vita, incida con il suo bisturi, potremmo dire, nella vescica insanguinata che copre le sue ferite. A un certo punto del dialogo, voi vi accorgete che Gesù cambia come discorso. Le disse: vai a chiamare tuo marito. E questo non abbiamo tempo, ecco, è molto interessante. Dovremmo avere un'ora e mezza di lezione, quindi non posso spiegare perché. Cambia discorso. Non ho marito, hai detto bene. Non hai marito. Gesù cambia discorso, ma non glissa sull'argomento che permette a questa donna di fare verità su se stessa. Vedete, la parola di Dio, l'incontro con Gesù, la forza del suo spirito deve condurci a cosa? A fare verità su noi stessi, sulla nostra vita. Attenzione, però è bellissimo come Gesù fa verità su questa donna. Vedete, questa donna si accorge di essere conosciuta in profondità da Gesù, ma di non essere giudicata da Lui. Com'è importante questo passaggio. Vedete, Gesù poteva comportarsi con questa donna con ironia, con trivialità, no? Insomma, te la sei spassata, hai 5 mariti, eh? Oppure con giudizio, a due che hai avuto 5 mariti. Invece Gesù non si comporta così. Gesù svela la verità di questa donna, ma nello svelare guarisce, perché guarda con misericordia le sue ferite. Ed è questo a cui Cristo conduce coloro che accettano di incontrarlo in profondità. Ed è questo, vedete, che cambia veramente il cuore di questa donna, perché è da questo momento che questa donna comincia a porsi nuovamente un problema religioso, vi accorgete? Comincia nuovamente a interrogarsi dicendo: tu sei un profeta, ho capito che mi parli nel nome di Dio, ma ho capito che il Dio di cui parli non è un Dio del giudizio, non è un Dio che viene a condannarmi, ma è un Dio che viene a guarirmi nella sua misericordia. E com'è importante che noi credenti siamo portatori del volto di un Dio che, pur facendo verità, guarda con bontà, guarda con misericordia, guarda con condiscendenza. È questo che cambia il cuore di questa donna e le permetterà di ritrovare quel senso religioso che aveva smarrito. E allora qui inizia tutto un altro discorso. Io non ho tempo di prolungare questa lettura, ma solo qualche accenno per terminare. Cosa sta nel cuore di questo discorso? L'invito che Gesù fa a questa donna a scoprire che non è né sul Garizim né in Gerusalemme che bisogna adorare, ma il cuore vero dell'adorazione che cos'è? Scoprire che c'è un desiderio ardente di Dio di avere adoratori in spirito e verità. Dio desidera profondamente che il nostro cuore diventi un cuore che adora nella verità, che ama adorare. Sapete, significa ados, portare alla bocca, cioè baciare. Vuol dire che Dio attende da noi un amore che bacia, colmo di sentimenti, ma un'adorazione vissuta nella verità di noi stessi. Se il nostro cuore non si apre nel cammino della fede alla verità di noi stessi, non può aprirsi alla verità di Dio, ma nello stesso tempo è solo incontrando la misericordia di Dio che può aprirsi alla verità di se stessi. Credo che il tempo sia scaduto e allora chiudo questa lezione. Chiediamo la grazia anche a noi, nel cammino della nostra fede, di sperimentare questo incontro con un Dio di condiscendenza, con un Dio che si è fatto debole per incontrare me. Chiediamo le condizioni del cuore per saperlo incontrare. Chiediamo di sentirci guardati con questa misericordia e amorevolezza con cui la Samaritana si sente guardata da Gesù, perché è qui che si riaprirà uno spirito nuovo, una sorgente nuova di acqua viva che con